Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Effetto giorno di Alessio Maurizi.
Esplosione in una fabbrica a Bolzano, 8 feriti di cui 5 in gravi condizioni. I sindacati proclamano uno sciopero. Caporalato, il governo convoca le parti sociali per fare il punto domani a Latina, la manifestazione dei lavoratori. Roberto Baggio, stiamo bene, ringraziamo tutti per l'affetto. L'ex calciatore e la famiglia aggrediti e rapinati in casa ieri nel Vicentino. Rinnovabili a maggio nuovo record, coprono il 53% del fabbisogno di energia elettrica. Tennis, quarti di finale oggi ad Halle per Sinner contro il tedesco Struffa, ai quarti anche Musetti sull'erba del Queens. Europei di calcio, notte amara per gli azzurri sconfitti dalla Spagna lunedì dentro o fuori contro la Croazia, e stasera si gioca Olanda-Francia. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Apriamo con un altro incidente sul lavoro, la più grave tragedia della regione, secondo il governatore Compaccer a Bolzano. 8 operai sono rimasti feriti, 5 in modo gravi, a causa di un'esplosione avvenuta poco dopo la mezzanotte in un reparto dello stabilimento Aluminium. I feriti più gravi sono stati trasportati fuori regione in reparti ospedalieri per grandi ustionati. I sindacati metalmeccanici, FIM, FIOM e WILM hanno subito proclamato uno sciopero di 8 ore per lunedì prossimo.
8 feriti, di cui 5 gravi, e questo il terribile bilancio di un'esplosione avvenuta poco dopo mezzanotte nello stabilimento Aluminium a Bolzano. A saltare in aria è stato un forno nel quale pare sarebbe entrata dell'acqua. Il ferito più grave è un operaio senegalese ricoverato in rianimazione a Bolzano, mentre altri 4 sono stati trasferiti in altri ospedali con centri specializzati nelle ustioni in Baviera, Verona e Padova. La fabbrica è stata fondata nel 1936 e dal 1976 si occupa della produzione di estrusi di alluminio. I sindacati dei metalmeccanici di CGL, CISL e UIL chiedono immediata chiarezza sull'incidente e hanno proclamato per lunedì prossimo 8 ore di sciopero nello stabilimento e 4 del settore metalmeccanico a livello provinciale. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
Intanto, dopo la morte a Latina di un bracciante indiano abbandonato davanti alla sua abitazione con il braccio amputato da un macchinario agricolo, il tema della lotta al caporalato entra nell'agenda del governo, che ha convocato con i ministri Calderone e Lollobrigida oggi le parti sociali. Sentiamo.
Atti disumani che non appartengono al popolo italiano, definisce così i fatti di Latina Giorgia Meloni. Mi auguro che questa barbarie venga duramente punita, dice la premier, mentre la morte di Satnam Singh riporta in primo piano la questione del lavoro nero e dello sfruttamento dei braccianti nel settore agricolo. Contro la piaga del caporalato non abbiamo paura di intervenire, assicura dal governo la ministra del lavoro Calderone, che assieme al ministro dell'agricoltura Lollobrigida oggi incontra imprese e sindacati del settore. Sul tavolo il nodo dei controlli e quello della piena attuazione delle leggi già varate, questioni sulle quali le opposizioni incalzano l'esecutivo. Ci siamo rivolti più volte alla premier Meloni, ma non abbiamo avuto risposta, dice la segretaria del PD Schlein, che domani sarà a Latina per la manifestazione contro il caporalato organizzata dopo la morte del bracciante indiano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Altra vicenda avvenuta nella serata di ieri: il furto con aggressione ai danni di Roberto Baggio e della sua famiglia ad Altavilla Vicentina, dove si trova la sua abitazione. Il campione ex pallone d'oro stava assistendo assieme ai suoi familiari alla partita Spagna-Italia quando alcuni malviventi sono entrati in casa armati.
Roberto Baggio, ex pallone d'oro, e la sua famiglia sono stati vittime ieri sera di una violenta rapina nella loro abitazione di Altavilla Vicentina, mentre stavano guardando la partita degli europei Italia-Spagna intorno alle 22. Una banda di 5 persone armate ha fatto irruzione nella villa e quando il calciatore ha cercato di fermarli è stato colpito in fronte con il calcio di una pistola, rimanendo ferito. Baggio e la sua famiglia, la moglie Andreina, i figli Leonardo, Valentina e Matteo, sono stati poi rinchiusi in una stanza mentre i malviventi hanno fatto razzia di orologi, denaro e gioielli. L'ex calciatore 57enne è riuscito a chiamare i carabinieri dopo che i ladri se n'erano andati. Il bottino è ancora da quantificare. Baggio vive con la famiglia in un casale rustico in mezzo al verde ad Altavilla, un'azienda agricola circondata da campagne e fitti boschi, un obiettivo perfetto per i malviventi. Una banda di professionisti che sicuramente ha pianificato la rapina nei minimi dettagli. Sul posto i militari del comando di Vicenza, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza e hanno sentito Baggio e la sua famiglia. L'ex pallone d'oro è stato portato all'ospedale di Arzignano, dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura. Paolo Usinabbia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vicenza.
E adesso andiamo all'estero, cominciamo con la guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono rimaste ferite stanotte in seguito a un massiccio attacco da parte di droni ucraini nella regione russa sud-occidentale di Krasnodar, colpiti un aeroporto e varie raffinerie locali. Invece in Medio Oriente l'esercito israeliano ha bombardato Rafah nuovamente, costringendo la popolazione civile a spostarsi lungo la spiaggia, e Israele ha colpito anche il sud del Libano.
Secondo media arabi, Israele ha iniziato ad attaccare questa mattina nell'area della città di Al-Wazani, nel sud del Libano. Le forze israeliane non hanno al momento confermato. Poche ore prima, in un incontro con alti funzionari israeliani, il segretario di Stato americano Blinken aveva chiesto proprio che fosse evitata un'ulteriore escalation nell'area. Alla CNN, funzionari statunitensi hanno detto di temere che nel caso di una vera e propria guerra tra i due paesi, il Libano, sostenuto dall'Iran, possa sopraffare le difese aeree israeliane. A Rafah intanto, secondo residenti citati da Reuters, sarebbe in corso un'operazione israeliana di terra che sta spingendo la popolazione rifugiata nella città a cercare riparo sulla costa, dove la situazione è ormai drammatica dal punto di vista umanitario. Andremo avanti finché non ritorneranno tutti gli ostaggi e non andremo via finché non avremo eliminato le capacità militari e governative di Hamas, ha ribadito oggi il premier israeliano Netanyahu. Secondo il Wall Street Journal ci sarà solo 50 ostaggi ancora in vita a Gaza. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Con la cronaca ci spostiamo nuovamente in Italia per un nuovo caso di femminicidio avvenuto a Cagliari. Nella notte a dare l'allarme è stato il figlio della coppia, lei una donna di 59 anni, lui un uomo di 77.
Prima la lite e poi le coltellate. Una donna di 59 anni è stata uccisa nella sua casa di Cagliari dal marito 77enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione di via Podgora, nel quartiere popolare del capoluogo sardo. A chiamare la polizia sono state le figlie della vittima, avvertite dal padre. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118. I medici che hanno tentato di rianimare la donna non hanno potuto far nulla. Nell'abitazione anche la polizia, che ha fermato il 77enne. L'uomo, arrestato con l'accusa di omicidio volontario, era in casa in stato di shock. Aveva ancora i vestiti sporchi di sangue. Sul posto sono poi arrivati gli specialisti della squadra mobile, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, la polizia scientifica, la PM di turno Diana Lecca e il medico legale. Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile della questura di Cagliari, i rapporti tra i due, sposati da tanto tempo, non andavano più bene. Ieri notte l'ennesima lite, che sarebbe iniziata perché la donna era rientrata a casa tardi, subito dopo la fine della partita dell'Italia con la Spagna. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
Terremoto nella Chiesa Cattolica. L'ex nunzio degli Stati Uniti, Monsignor Viganò, è stato oggetto di un provvedimento di scisma da parte del Vaticano, un provvedimento che era nell'aria ma sta suscitando naturalmente molto clamore, perché non sono molti i casi nella storia in cui il Vaticano ha accusato qualcuno di essere scismatico.
Il delitto di scisma è uno dei 3 contra fidem, insieme ad eresia e apostasia, e prevede tra l'altro la scomunica. A occuparsene la Congregazione per la Dottrina della Fede, che ha notificato la citazione all'ex nunzio negli Stati Uniti. A carico di Monsignor Carlo Maria Viganò, si evidenzia nel decreto, c'è un processo extragiudiziale perché ha più volte criticato l'operato di Papa Francesco, definito tra l'altro un usurpatore, mettendone in discussione l'autorità e chiedendone le dimissioni. Un provvedimento poco adottato dalla Santa Sede, ma da tempo nell'aria, e che suona come un avvertimento ad un fronte ultra tradizionalista che da tempo si oppone al Papa e fa riferimento proprio a Viganò. Non è un mistero che nella Chiesa americana ci siano forti divisioni, e lo stesso Francesco, interpellato sul tema, non ha escluso ipotesi scismatiche. Il caso richiama alla memoria quello del francese Lefebvre, ma al momento per portata è molto diverso. Il provvedimento riguarda infatti solo Viganò e il Papa vorrebbe mantenerlo circoscritto. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Adesso un'ultima ora, un nuovo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 34 anni è morto questa mattina in una fabbrica di laminati in vetroresina di Cividale Mantovano. Durante il turno di lavoro, secondo le prime informazioni, l'operaio sarebbe rimasto incastrato tra i rulli di un macchinario. Inutili i soccorsi da parte dei colleghi di lavoro. E adesso invece ci occupiamo di questa giornata, delle prossime ore, dove è prevista un'allerta arancione per il maltempo in Lombardia, bollino rosso invece in 8 città per il caldo.
Del trittico di giorni bollenti di questo inizio estate, oggi al centro-sud è quello più rovente, con temperature anche sopra i 40 gradi. 8 le città con il bollino rosso, Roma compresa. Il Ministero della Salute ha inviato alle regioni una circolare nella quale si sollecita una serie di interventi per gli anziani. Il direttore generale della prevenzione sanitaria, Francesco Vaia.
Codice calore nei pronti soccorso, potenziamento dell'assistenza domiciliare per far sì che oltre all'offerta ci sia anche una contrazione, ma soprattutto una domanda appropriata nei pronti soccorso. Le persone devono essere il più possibile assistite a casa.
Dopo Campania, Lazio e Basilicata, anche in Puglia vietato il lavoro in campi e cantieri nelle ore più calde. Se al centro-sud è emergenza caldo, al nord è allerta per i temporali in seguito al passaggio di una perturbazione dalla Spagna. Massima attenzione tra Piemonte e Valle d'Aosta, dove la pioggia e la fusione della neve alzano il livello di fiumi e invasi. Tra questi la diga di Beauregard è rischio allerta idraulica sulla Dora di Valgrisanche. A Susa la Dora Ripari ha superato la soglia di guardia. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:11 minuti, la pagina sportiva con il calcio e gli europei di Germania in primo piano. Serata davvero amara ieri per l'Italia, battuta 1-0 dalla Spagna e surclassata dalla Spagna nella seconda giornata dei gironi agli europei, appunto, di Germania. E ci colleghiamo per, insomma, il risveglio di questa giornata con il nostro inviato Dario Ricci.
Buongiorno da Iserlon. Risveglio davvero difficile quello dell'Italia di Luciano Spalletti dopo il brutto KO di ieri sera alla Schalke Arena contro la Spagna. Ne parliamo con Maurizio Pizzoferrato, agenzia Aria, che segue gli azzurri da Italia 90. Maurizio, forse una delle versioni più brutte di questa nazionale, almeno nella gestione Spalletti.
Sì, forse anche di altre gestioni, perché ieri si è visto il nulla dal punto di vista tecnico, dal punto di vista anche tattico, e questo è ancora più grave visto che abbiamo un CT che punta molto sull'aspetto tattico, e si è visto il nulla rispetto alle speranze e alle certezze dell'allenatore. Diciamo che di buono c'è che non abbiamo compromesso nulla, l'Italia non è fuori dall'Europeo, anzi basterà un pareggio contro la Croazia, però sono venute meno le certezze, o forse le speranze del CT di proporre la sua Italia, e forse la sua Italia con questi giocatori o queste caratteristiche sarà difficile vederla.
Staremo a vedere cosa cambierà negli uomini e probabilmente anche nel modulo Luciano Spalletti in vista della sfida decisiva di lunedì a Lipsia contro i croati. Grazie a Maurizio Pizzoferrato. Per il momento da Iserlon è tutto.
Grazie Dario Ricci, ti risentiremo più avanti nel corso naturalmente della programmazione di Radio 24. Oggi agli europei di Germania saranno in campo anche Francia, Olanda questa sera, ma prima ci sono le altre sfide: Polonia, Austria e Slovacchia, Ucraina. Sempre oggi prove libere per quanto riguarda la Formula 1 a Barcellona per il Gran Premio di Spagna, e per il tennis c'è il quarto di finale al Queen's inglese con Lorenzo Musetti che se la vedrà con lo britannico Harris, sempre ai quarti di finale. L'altro italiano Jannik Sinner incontra il tedesco Struff alle 14:50. Noi adesso ci fermiamo per il primo break e ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi: esplosione in una fabbrica a Bolzano, 8 feriti di cui 5 in gravi condizioni. Caporalato, il governo convoca le parti sociali per fare il punto domani a Latina, la manifestazione dei sindacati. Roberto Baggio, stiamo bene, ringraziamo tutti per l'affetto. L'ex calciatore e la famiglia vittime ieri di un'aggressione e di una rapina nella loro casa nel Vicentino. Energie rinnovabili a maggio, nuovo record, coprono il 53% del fabbisogno italiano di energia elettrica. Europei di calcio, dopo la notte amara degli azzurri sconfitti contro la Spagna, si guarda a lunedì con la Croazia, sarà un match da dentro o fuori. Stasera si gioca Olanda-Francia. Eccoci qua, 13:17, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Questa mattina il governo ha convocato una convocazione da parte dei ministri del lavoro Calderone e dell'agricoltura Lollobrigida, le aziende, i datori di lavoro e i sindacati al Ministero del Lavoro sulla questione del caporalato, dopo quanto accaduto a Latina, i fatti gravissimi di Latina, dove un bracciante agricolo, lo saprete, indiano di 31 anni, Satman Singh, è morto dopo un grave incidente nel quale aveva perso un braccio e soprattutto dopo il fatto di non essere stato immediatamente soccorso da chi era lì con lui, e a cominciare dai datori di lavoro, e lì lavorava in nero. Allora, non abbiamo ancora notizie, adesso diamo un'occhiata anche alle ultime agenzie per quanto riguarda questo incontro. È la seconda volta che il governo convoca il tavolo sul caporalato, che era stato convocato diversi mesi fa, la prima volta dal ministro Calderone, poi c'è stato un po' una pausa lunga in questi mesi. Insomma, non ha senso, come sta succedendo un po', no? Rinfacciarsi una parte politica con l'altra, dire che fa ricadere su questo governo diciamo i problemi del caporalato in Italia, così come lo ha fatto un po' anche Lollobrigida, il ministro, andare a dire sì, ma prima che arrivassimo noi non è stato fatto nulla. Ecco, facciamo una cosa, diciamo così: in questo paese non si è fatto abbastanza negli ultimi anni contro il caporalato, è evidente dalle gravi notizie di cronaca che arrivano. Fabio Ciconte in collegamento con noi ci aiuta, diciamo, a leggere un po' questo momento, questa situazione. Lui è un ambientalista, scrittore, ma è anche fondatore di Terra, un'associazione ambientalista che si occupa proprio di agricoltura e di agricoltura solidale. Ciconte, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, io ripartirei da alcune dichiarazioni dell'ultima ora. La ministra Calderone, prima di questo tavolo, ha detto: non abbiamo paura di intervenire, l'abbiamo fatto, lo faremo ancora, siamo determinati a evitare che si debbano ripetere situazioni così. Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha espresso costernazione, sarà anche lei, martedì sarà in un presidio davanti alla prefettura, domani alla manifestazione che è stata indetta a Latina. Ci saranno anche i sindacati, ci sarà la segretaria del PD Schlein. Una cosa che mi sembra interessante l'ha detta il segretario della CISL Sbarra: la legge sul caporalato è una legge considerata di grande civiltà, ma ha funzionato sul versante della repressione, non ha dato frutti per quanto riguarda gli investimenti richiesti su formazione, prevenzione, qualità e qualità delle imprese. Io partirei da qua, Ciconte, e le chiederei un giudizio su questo. Questa legge sul caporalato, che mi pare sia del 2016, legge all'avanguardia, sta funzionando un po' poco, sta servendo a qualcosa? Cosa bisogna fare?
La legge 199, sì, siamo a ottobre del 2016, è una legge importantissima che è frutto di una battaglia anche, diciamo, di diverse realtà, fra cui Terra, fra cui il nostro impegno, quello dei sindacati, di tante altre realtà che chiedevano appunto una legge forte contro il fenomeno del caporalato. È una legge importante, è vero, molto sul piano della prevenzione. Gli strumenti di prevenzione invece hanno un po' latitato e bisogna quindi intervenire. Dopodiché, diciamo, non sarà la sola legge a debellare il sistema del caporalato in agricoltura, perché buona parte di questo problema deriva dal fatto che la distribuzione della catena del valore lungo la filiera è totalmente sbilanciata a sfavore di chi produce il cibo e di chi poi lo raccoglie, cioè noi tutti siamo abituati ormai a fare la spesa a comprare il più possibile sotto costo, no? Quindi sì. Il cibo siamo abituati ormai a fare in modo che costi meno possibile. È chiaro che questo si ripercuote poi per chi lo produce, che non viene remunerato adeguatamente. E quindi nelle campagne poi i fenomeni di distorsione e i fenomeni criminali che abbiamo visto con la morte tragica di Satman Singh ci testimoniano il fatto che nelle campagne continua a succedere questa cosa. Questo perché lo dico? Perché adesso è importante che il governo stia prendendo parola. Adesso diciamo non è il momento di fare le polemiche, però diciamo è il momento di dire che il famoso tavolo previsto dalla legge 199, che doveva coinvolgere tutte sì. Le realtà sociali, sindacali, deve essere convocato periodicamente e non deve coinvolgere solo esclusivamente le realtà sindacali, ma deve coinvolgere tutte le realtà, per esempio quelle del terzo settore, che sul tema del caporalato e del contrasto al fenomeno del caporalato hanno un ruolo veramente importante.
Cioè lei dice, Ciconte, che in alcuni casi sono più queste associazioni, come magari la sua o altre, magari associazioni di cooperative del terzo settore, che i sindacati tante volte essere vicini ai lavoratori.
No, ma siamo tutti soggetti che siamo vicini e quindi abbiamo uno sguardo diverso, e questo sguardo diverso va valorizzato, no? Anche perché lo prevede la legge, non fosse altro che per quello. Per cui diciamo che io credo che questo tragico evento che stiamo raccontando in queste ore debba servire, come dire, a riaccendere l'attenzione su questo fenomeno, perché il caporalato esiste anche quando non se ne parla. Noi in questi anni con Terra abbiamo indagato tantissime filiere agricole in tutta Italia e tutte le volte l'abbiamo trovato fenomeni di sfruttamento più o meno gravi. Questo vale per il Sud Italia, ma vale anche per il Nord Italia, vale per la Lombardia, vale per l'Agropontino, vale per la Calabria e vale per la Sicilia. Questa è testimonianza del fatto che il settore agricolo sì. È un settore che ha questa fragilità, quindi se noi vogliamo bene all'agricoltura, come vogliamo bene all'agricoltura e agli agricoltori, dobbiamo raccontarla questa cosa, perché dobbiamo far bene ai tanti agricoltori che fanno un lavoro invece
splendido. Questo mi interessa molto, Ciconte, lo ricordo, Fabio Ciconte è presidente dell'Associazione Terra, noi ci siamo affidati anche a lei nei giorni scorsi, ma poi nei giorni successivi ci affideremo anche ad altre testimonianze, ad altre voci naturalmente, ma perché crediamo sicuramente nel discorso che lei stava facendo sulla filiera, che va un po' rivista sicuramente questa filiera dell'agricoltura, però personalmente ho un po' la sensazione che quando si parla di questo si rischi poi di confondere anche quelle che sono alcune le responsabilità individuali in quell'azienda X dove è successo il fatto Y, come per esempio nel caso di Latina, con tutte le altre aziende che, pur avendo problemi di margini economici difficili, perché il prezzo del cibo a volte è basso, cibo di qualità, insomma il discorso che stava facendo lei sì. Prima, riescono però poi a pagare i salari giusti, a far lavorare le persone nel modo corretto. Quindi diciamo, mi aiuta un po' a capire.
Allora, diciamo che noi non dobbiamo fare l'errore di estremizzare da una parte e dall'altra, cioè non possiamo trattare la morte di Satman Singh come un caso isolato, ma non possiamo neanche dire che tutta l'agricoltura è così. No? Questo è importante perché ci aiuta a dire che dentro l'agricoltura parliamo di 1 milione di aziende agricole, quindi diciamo, ci sono una miriade di aziende agricole che lavorano in maniera pulita, trasparente, legale, e poi ce ne sono altre che lavorano in maniera criminale e illegale. Queste ultime che lavorano in maniera illegale fanno un danno enorme a quelle che lavorano in maniera pulita, perché quelle che lavorano in maniera pulita hanno dei costi in più, perché pagano i contratti in maniera corretta, fanno la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, via dicendo, e quindi fanno pagare il prodotto un pochino di più, mentre quelle che lavorano in maniera legale paradossalmente ne sono avvantaggiate. Allora che cosa questo vuol dire? Vuol dire che noi intanto quando andiamo a fare la spesa dobbiamo sapere che dietro un qualsiasi prodotto alimentare che noi compriamo, che sia trasformato, che sia un frutto, c'è un costo.
C'è una storia, e la storia è questa che ci stava raccontando lei in termini anche di costi, giusto, ci conta, però è anche poi difficile immaginare che ognuno di noi lo può fare con delle scelte di consumo consapevole, ma insomma che si possa invertire questa cosa diciamo solo a partire da un cambio di mentalità.
Non si può.
Sicuramente va fatto. Le chiedo prima di salutarci invece un pochino più concretamente, secondo il vostro punto di vista, se foste lì a questo tavolo adesso, no? Cosa suggerireste di fare per cercare di migliorare da subito un po' le condizioni di lavoro nei campi?
Intanto vorremmo essere convocati a questo tavolo, punto numero uno. Punto numero due, bisogna riequilibrare la catena del valore, cioè far arrivare al mondo agricolo più soldi di quello che arrivano normalmente. Punto tre, bisogna rendere trasparente le filiere, perché io le dico che oggi è impossibile sapere i prodotti agricoli dell'azienda dove è morto il bracciante, dove vanno a finire, e questo è un problema enorme che noi abbiamo in termini di trasparenza. Punto 4, c'è un tema di formazione dell'imprenditoria agricola, e punto 5, mi lascio dire anche che c'è un tema di ricambio generazionale che va messo in piedi in agricoltura. Noi dobbiamo, come dire, riportare l'agricoltura a essere un settore che diciamo attrae giovani, donne, uomini che possano ritornare a fare agricoltura ed essere remunerati in maniera adeguata, considerando che le persone che lavorano, che fanno le braccianti, fanno la raccolta, non sono schiavi, ma sono persone che hanno la dignità e che hanno, come dire, dignità come tutte le persone che lavorano in questo paese e altrove.
Io mi fermo qua, ringrazio Fabio Ciconte, lo ricordo, presidente di Terra, ma anche ambientalista, divulgatore, autore tra l'altro, se volete approfondire questi temi, di L'ipocrisia dell'abbondanza, perché non compreremo più cibo a basso costo, un libro che entra su queste materie, un libro di La Terza. Cercavo notizie da questo tavolo, con i ministri Lollobrigida e Calderone e le parti sociali. Al momento non mi sembra che sia uscito ancora nulla, aspettiamo ancora un pochino. 13 e 28, ci fermiamo, 349-238-6666, ci risentiamo tra poco con la classifica delle migliori notizie della settimana.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Effetto giorno.
Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Andiamo subito ad ascoltare il commento di oggi del vice direttore del Sole 24 Ore.
Il punto di Alberto Orioli.
L'Istat ci avverte che nel 2023 nel nostro paese soltanto il 45,9% degli adulti aveva competenze digitali adeguate e oltre un terzo, 36%, del tutto insufficienti. E con una strana caratteristica del 5,1% di persone che usano internet ma non hanno alcuna conoscenza delle cose digitali. Nel panorama europeo siamo uno dei paesi con la quota più bassa di persone che hanno questo tipo di know-how. Abbiamo una distanza dalla media dell'Europa 27 di quasi 10 punti. Però ci sono due sorprese interessanti. Una, quella generazionale, perché i giovani tra i 16 e i 24 anni hanno competenze adeguate quasi nel 60% dei casi, contro il 19,4% degli adulti tra 65 e 74 anni. Questa differenza generazionale è uguale a quella che più o meno c'è negli altri paesi europei. Però invece è interessante esaminare la situazione delle donne. Lo svantaggio femminile sarebbe presente solamente a partire dai 45 anni in su, mentre fino a 44 anni le donne risultano possedere maggiori competenze digitali rispetto agli uomini. E sicuramente questo è un buon segno, il segno che il pregiudizio verso le cosiddette materie STEM, quelle scientifiche, si sta poco a poco sgretolando.
Allora, adesso, come ogni venerdì a quest'ora, cerchiamo un po' di tirare il fiato e di goderci la carrellata delle buone notizie, delle migliori della settimana. Vediamo se riusciamo a accontentarvi. Allora, al quinto posto, notizia che è arrivata ieri, di cui anche Radio 24 un pochino ha parlato, e riguarda la qualità delle acque di balneazione in Italia. Ebbene, nel 2024 si conferma questa qualità eccellente delle acque di balneazione, 5.090 chilometri di tratti marini italiani, che corrisponde, insomma, a una quota importante di quasi 8.000 chilometri di coste italiane, sono stati inseriti nella qualità di acqua eccellente da parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, pubblicati sul sito SNPA. Il 95% delle acque monitorate sono eccellenti. Si tratta di, insomma, hanno preso campioni di acqua in 26.000 punti delle coste italiane e nel 95% dei casi l'acqua è risultata eccellente. Insomma, è stato fatto tanto in questi anni per migliorare questo aspetto e, insomma, qualche risultato possiamo cominciare a godercelo. Quarto posto. Allora, abbiamo messo il via libera, che è arrivato in settimana, un po' in sordina, della famosa legge sul ripristino della natura, legge europea arrivata con il cambio di posizione dell'Austria sullo scadere proprio della legislatura, perché, insomma, ci sono state le elezioni, adesso ci sarà un nuovo Parlamento europeo, un nuovo Consiglio, nuovo tutto, nuova Commissione. Vedremo se poi questo regolamento verrà rimesso in discussione. Insomma, prevede che si debbano recuperare almeno il 30% degli habitat naturali marini e terrestri andati perduti, andati rovinati in questi anni, entro il 2030. Insomma, sappiamo che su questo, per esempio, il governo italiano aveva espresso parere contrario, rappresentando il punto di vista di tanti che dicono, per esempio, le associazioni principali di agricoltori in Italia, che parlano di una legge con troppi paletti, troppi vincoli, una legge definita ideologica, eccetera eccetera. Ma insomma, questo è un input che arriva dalla comunità scientifica: ripristinare questi habitat, questi ambienti naturali, per contrastare il cambiamento climatico è importante. Ci sarà tempo per integrare, cambiare, migliorare anche questa legge europea, che comunque entra, diciamo così, un po' nella storia della legislazione sul fronte ambientale. Terzo posto, il PNRR, questo sconosciuto. A che punto siamo? Lo fa il punto, il monitoraggio del Sole 24 Ore insieme all'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale dell'ANCI, l'IFEL, che hanno messo in piedi un monitoraggio che si chiama il PNRR delle cose, molto interessante da seguire per capire cosa si sta facendo con questi soldi, quanti di questi soldi, ricordiamolo che alcuni sono prestiti a fondo perduto, altri sono prestiti a tasso agevolato. Cosa si sta facendo, come si stanno spendendo? Ebbene, siamo a 72.836 gare bandite, di queste 41.687 sono già state aggiudicate, siamo al 30% circa di quello che si doveva fare, che non è molto, però è in crescita, in netta crescita, perché i primi tempi di questo PNR sono andati soprattutto per le riforme, per le leggi che dovevano, diciamo, assecondare questi investimenti. Adesso, a quanto risulta dal monitoraggio del Sole 24 Ore, finalmente si cominciano a vedere i cantieri, e questa è sicuramente una buona notizia. Secondo posto, abbiamo messo il via libera alla fusione tra ITA e Lufthansa, insomma al matrimonio, all'acquisizione del 41% di ITA Airways da parte di Lufthansa, un primo via libera informale che è arrivato da parte di Bruxelles in questa settimana. Il via libera formale ci sarà il 4 luglio, quindi aspettiamo, diciamo così, a festeggiare, ma insomma sarebbe il lieto fine per una lunga, lunghissima e tormentata storia italiana. Al primo posto invece mettiamo una notizia freschissima di pochi minuti fa: dopo il mese di aprile anche in quello di maggio si conferma un mese record per l'uso di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. In questo paese siamo al 52,5% della domanda elettrica italiana. Gianluca Ruggeri ancora una volta con noi, lui è un ingegnere ambientale, ricercatore di fisica all'Università dell'Insubria, esperto di comunità energetiche. Buongiorno Ruggeri, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Possiamo essere contenti di questo risultato? Possiamo festeggiarlo come una buona notizia?
Assolutamente sì, è un ottimo risultato, è un ottimo risultato per quello che riguarda la generazione di elettricità, che è solo un pezzo dell'energia che consumiamo, perché poi c'è tutta l'energia che consumiamo come riscaldamenti, non in questa stagione ovviamente, e tutta quella che usiamo nelle nostre automobili come benzina e gasolio. Quindi stiamo parlando di un ottimo risultato dovuto soprattutto a tre fattori.
Sì.
Ha piovuto di più rispetto all'anno scorso, c'è stato più sole.
Piovuto di più, quindi ha alimentato l'idroelettrico, immagino.
Esattamente, esattamente. E poi anche rispetto all'anno scorso abbiamo installato un po' di impianti fotovoltaici in più, e questo ovviamente contribuisce. Quindi la somma di questi tre fattori ha fatto sì che fosse possibile questo risultato record.
Ecco, questo 52,5% che nel mese di maggio è stato coperto, questa domanda elettrica, di fabbisogno elettrico, che è stato coperto con fonti rinnovabili, a cosa corrisponde, per spiegarsi? Cioè all'elettricità nelle case, nelle industrie, di cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando di tutta l'elettricità, e tra l'altro è una sottostima, perché c'è una quota di energia che viene prodotta dagli impianti fotovoltaici distribuiti, quindi quelli montati direttamente sulle case, che viene usata direttamente nelle abitazioni, nelle imprese a seconda dei casi. Quindi la rete non la vede, no? Non viene monitorata questa produzione, perché rimane tutto prima del contatore, diciamo così. Quindi questi sono i dati dell'energia rinnovabile che è stata distribuita sulla rete elettrica, che è andata ad alimentare tutti i nostri consumi elettrici.
Quindi restano fuori
imprese.
Perfetto. Resta fuori, insomma, i riscaldamenti, restano fuori i carburanti per i mezzi di trasporto, e cos'altro resta fuori?
Questo, sostanzialmente questo, alcuni processi industriali che usano direttamente il gas e non l'elettricità.
Ecco, per spiegare anche un po' il contesto, no? Perché questa è un'ottima notizia e la vogliamo celebrare, lo stiamo facendo insieme con Gianluca Ruggeri, però io stamattina, guardando un tweet di un collega giornalista, un divulgatore, che faceva il punto, Alessandro Leonardi, possiamo anche citare, sull'andamento globale invece, no? Della situazione delle emissioni e della produzione tra rinnovabili e invece combustibili fossili, e diceva: a livello globale siamo ancora all'81,5% globale di combustibili fossili, e siamo indietro rispetto agli obiettivi. Cioè, queste due cose come facciamo a vederle insieme, Ruggeri? Questo è un dato positivo dell'Italia e il dato globale.
Guardi, ieri partecipavo a un incontro pubblico che si occupava di temi collegati al cambiamento climatico, e il moderatore a un certo punto ha chiesto al pubblico di alzare le mani tra ottimisti e pessimisti, e io ho alzato le mani sia quando ha chiesto gli ottimisti sia quando ha chiesto i pessimisti, perché effettivamente è così, nel senso che noi abbiamo contemporaneamente una situazione di estremo ritardo rispetto a quelli che dovrebbero essere gli obiettivi che abbiamo sottoscritto, che hanno sottoscritto tutti i paesi del mondo, in particolare con l'accordo di Parigi, ma poi con anche tutte le derivazioni da quel primo documento. Quindi siamo in grosso ritardo, ma contemporaneamente si cominciano a vedere degli spiragli importanti. Abbiamo parlato dell'Italia, ma ci sono spiragli importanti un po' in giro per il mondo.
Chiarissimo, quindi, chiarissima.
La fotografia, appunto, a seconda della sfumatura che gli vogliamo dare, può essere vista in entrambi i modi.
Per ora in questo momento preciso ci prendiamo la sfumatura positiva, ma siamo consapevoli di tutte quelle altre. Gianluca Ruggeri, intanto grazie, alla prossima, e ci sarà tempo per fare ancora ragionamenti su questi tra poco. Però Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.